Alle 8.51 fino alle 9 saremo con il nostro prossimo ospite, che è Cosimo Di Bari, per parlare di Bright, la notte della ricerca 2018, la giornata di venerdì, un'anticipazione già nella giornata di giovedì in San Marco a Firenze, iniziative anche a Prato, negli altri Atenei toscani. Naturalmente buongiorno a lei.
Buongiorno.
E bentrovato. Prima però andiamo subito da Rossana Mamberto, che si sta dirigendo verso Calci per cercare di capire che cosa sta accadendo, e sono legati sul posto, oltre al presidente della regione toscana, anche gli assessori Federica Fratoni all'ambiente e Marco Remaschi all'agricoltura. Rossana, già vedi fumo, probabilmente si vede veramente da molto lontano. Dove ti trovi?
Sì, buongiorno a tutti, sono sulla strada che da Lucca porta verso Pisa, quindi in direzione del Foro, che è la galleria che passa sotto il Monte Serra, che collega appunto Lucca con Calci. La giornata è tersissima, secca e, come già sapevamo, molto ventosa, e si vede già parecchio fumo, già da Lucca si vede in questo cielo perfettamente sereno, intorno al Monte Serra ci sono delle nuvole molto scure di fumo, quindi per il momento non ho molto da aggiungere, perché appunto arriverò lì tra una decina di minuti e comunque sicuramente saprò darvi delle informazioni più precise.
Grazie per il momento.
Posso aggiungere solo che la strada per andare verso Pisa è praticamente deserta, ci sono invece diverse macchine che tornano verso Lucca, e ho già incontrato diversi mezzi tra polizia e vigili del fuoco, quindi comunque le persone sono allertate e i soccorsi continuano a muoversi.
Rossana, grazie, a dopo. Sono decine e decine gli sfollati, il sindaco ha detto lasciate le case, ha parlato già di mano criminale. Torniamo all'università, torniamo alla ricerca. Cosimo Di Bari, lei cosa insegna per iniziare?
Attualmente insegno filosofia dell'educazione presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, nel corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione.
Anticipiamo il suo intervento alla notte della ricerca, che si chiamerà Tablet, Smartphone e C nella prima infanzia, istruzioni per l'uso. Lei si occupa, verrebbe ingenuamente da dire addirittura, ma non c'è da dire addirittura, di 0-6 anni, quando certe cose non dovrebbero nemmeno vederle. E invece?
E invece le ricerche, che sono le statistiche, ci dicono, sono state fatte proprio anche nel comune di Firenze, grazie a un progetto del 2016, testimoniano che queste tecnologie ci sono nella prima infanzia. Forse non è nemmeno indispensabile attingere dalle statistiche, basta osservare un po' ciò che avviene intorno a noi, no? Al parco, al ristorante, il tablet nella funzione ludica, ma anche per vedere i cartoni animati viene utilizzato spesso come tranquillante del bambino, no?
E questo bambino molto piccolo sa andare da solo su YouTube e cercarsi la Peppa Pig, diciamo.
Sono tecnologie che hanno delle caratteristiche idonee ad essere utilizzate in modo intuitivo dagli adulti, ovviamente, maggior ragione anche dai bambini, e questo non si devono colpevolizzare i genitori. La prospettiva pedagogica non deve demonizzare, no? Ma piuttosto è interrogarsi, riflettere, cercare di promuovere uno sguardo critico. L'ottica delle ricerche pedagogiche su questo dice che sarebbe auspicabile evitare un'alta fruizione prima dei 3 anni. Fondamentale informare i genitori su quali sono i rischi, ma anche quali sono le opportunità, e l'ottica è un po' a livello internazionale quella della med education,
che è un passaggio importante, perché una delle cose che lei farà è problematizzare il termine nativi digitali, che sembra un destino ineluttabile, invece è una cosa da governare in qualche modo.
Sì, è una definizione un po' che è entrata nel dibattito giornalistico e anche in quello pedagogico senza essere appunto problematizzata. Si dà per scontato che nascere nell'epoca delle nuove tecnologie dia gli strumenti per utilizzarle, no? È stato un po' questo il mito dei nativi digitali, un mito sfatato dalle ricerche a livello neuroscientifico, a livello psicologico, se vogliamo anche a livello sociologico, perché si ha un'alta confidenza nell'uso della tecnologia, non una competenza. La differenza tra confidenza e competenza dovrebbe portare proprio gli adulti, genitori, ma anche educatori ed insegnanti a comprendere che è l'adulto ad accompagnare verso la costruzione della competenza nell'uso delle tecnologie.
Sarà interessante ascoltarla a Bright la notte della ricerca con la sua conferenza del dedicata all'uso delle nuove tecnologie per quanto riguarda la prima infanzia. Educatori, insegnanti, genitori possono fare tanto invece di lasciare i piccolissimi in balia delle nuove tecnologie, spesso utilizzate perché ci abbiamo altro da fare, che dobbiamo rispondere al telefono, e allora consigliamo il tablet al bambino di 3 anni che da solo va, guarda, fa, eccetera. Non va bene così.
Anche prima dei 3 anni avviene, cioè, il tablet spesso è lo strumento dell'adulto, così come lo smartphone, ma finisce in mano al bambino già da quando comincia a poter impugnare qualcosa in mano. E allora è fondamentale, anticipando 3 parole forse, no? Accompagnare, l'accompagnamento del bambino sia nella fruizione della televisione, perché le statistiche ci dicono che arrivano nuovi strumenti ma non sostituiscono quelli tradizionali, quindi l'accompagnamento, la presenza del genitore è fondamentale, l'alternanza, far sì che si promuovano più stimoli possibili, quindi anche di fronte all'uso del tablet cercare di collegare ad esperienze concrete. Spesso si dice ma il bambino si annoia, piace soltanto quello, ma cerchiamo di sorprenderli i bambini anche nell'ambito domestico. Questo nei nidi e nelle scuole dell'infanzia avviene quotidianamente, quindi potrebbe essere fondamentale insegnare anche a casa. E poi un'altra parola chiave è l'autoregolazione, non soltanto stabilire regole, non soltanto il no, ma far sì che si accompagni il bambino gradualmente all'acquisizione di quali sono i tempi, i luoghi nei quali si può utilizzare o non si può utilizzare lo strumento.
Cioè, spesso queste cose avvengono senza filtri di tempi, di luoghi, di regole, e questo genera una, tra virgolette, immediata di tendenza, cioè vediamo questi bambini che se non hanno quel tablet in mano piangono, si strillano e lo vogliono di continuo.
Sì, dovremmo chiederci se è più un bisogno del genitore o del bambino, ripeto, senza colpevolizzare i genitori, perché anch'io ho questa doppia veste, no? E spesso ci troviamo di fronte a situazioni complesse da gestire. Però pensare che il tablet sia l'unico modo per, faccio un esempio molto domestico, per stendere i panni, avere quei 5 minuti, beh, forse il bambino può essere coinvolto, no? Fare questa attività, nello svolgerla in modo ludico, quindi autoregolazione è possibile anche prima dei 3 anni, la vita al nido dell'infanzia ce lo insegna, no? Chi è genitore ha sempre un po' l'incognita di come si può svolgere il pranzo con un gruppo di bambini ampio, quando a casa spesso è una situazione difficile da gestire, per la quale si ritiene fondamentale accendere la televisione. Ecco, pensare che gli strumenti tecnologici non siano l'unico strumento, e forse i nidi e la scuola dell'infanzia, questa è la prospettiva pedagogica,
ci dicono tanto,
possono essere i veicoli per informare i genitori, perché se non lo fanno loro è difficile che qualcun altro riesca a sensibilizzarli, ad informarli, per promuovere uno sguardo critico, consapevole, ma anche creativo, perché con gli strumenti si può giocare, si può fare, si possono svolgere non soltanto quei giochi meccanici, ma anche attività che arricchiscono veramente il linguaggio del bambino.
Bright, la notte della ricerca 2018, ci sarà anche Cosimo Di Bari con tablet, smartphone e cine, la prima infanzia, istruzioni per l'uso. Grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi.
E state con noi, perché anche il presidente Rigorossi ha raggiunto Calci, sul cui territorio da ieri sera sta divampando un vasto incendio boschivo alimentato da forti venti di tramontana, che sta interessando la zona dei Monti Pisani alle porte di Pisa. Sul posto anche assessori regionali, la protezione civile regionale assieme ai comuni interessati hanno provveduto all'evacuazione e alla messa in sicurezza di numerose abitazioni minacciate dalle fiamme. Al momento sono state evacuate le frazioni di Montemagno, Fontana Diana, San Lorenzo, Nicosia e Crespignana, per un totale di 70 famiglie, cioè 500 sono gli sfollati. Da questa notte stanno operando 180 squadre antincendio. Noi abbiamo un piccolo break pubblicitario, poi le altre notizie della mattina.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.